Arriviamo oggi al quinto e ultimo appuntamento del nostro dossier dedicato questa settimana alla controcultura negli anni 90. Lo spunto da cui siamo partiti è il saggio di Valerio Mattioli, 90, una controstoria culturale, e nell'appuntamento di lunedì abbiamo avuto come ospite proprio l'autore del volume con cui abbiamo esplorato il rapporto tra spazi occupati e quelle forme artistiche che dapprima erano d'avanguardia e che poi in seguito sono diventate popolari, che hanno guadagnato un consenso molto più ampio. L'ultimo appuntamento del nostro dossier è dedicato alla drammaturgia nella controcultura, lo dicevamo nel nostro sommario. E quindi diamo il benvenuto a Luca Scarlini, ben ritrovato ad Alphaville.
Buon pomeriggio, anzi buongiorno.
Buongiorno. Luca Scarlini è saggista, drammaturgo, traduttore, narratore, insegna in numerose scuole in Italia e all'estero, e tra le sue ultime pubblicazioni troviamo Streghe, storie dannate nell'arte, uscito da poco per Giunti, e La vita è terribile e divertente, Vanessa Bell, uscito per Elekta nel 2023. Luca Scarlini, che rapporto c'è stato negli anni 90 tra i centri sociali e le avanguardie artistiche e drammaturgiche di quel periodo? Possiamo dire che di fatto sono state una sorta di laboratorio di creazione?
Sì, entro certi limiti è vero. Poi, come sempre, naturalmente bisogna guardare caso per caso. È evidente che ci sono stati dei percorsi abbastanza luminosi che si sono collocati in determinati centri sociali, ma anche che poi il centro sociale è stato anche uno spazio di spontaneismo che altre volte ha vagliato meno la qualità dei suoi proponimenti teatrali. Per cui senz'altro ci sono dei casi abbastanza rimarchevoli, ad esempio Dagno Manfredini, che rimane uno dei grandi poeti della scena in Italia, che ha debuttato al Teatro Leon Cavallo. Il centro sociale Un Cavallo di Milano, che con lui era diventato un teatro dove si andava, spettacoli importanti come Il Miracolo della Rosa da Jean Genet, Tre studi su una crocifissione di cui divenne famoso, ebbe un suo culto quasi in un ambito teatrale, il lavoro su Francis Bacon, e senz'altro lì però è un itinerario singolo, è un artista che ha lavorato in un ambito che poi non ha prodotto molti altri esiti. Senz'altro da Leon Cavallo si è anche, come dire, annunciato nella scena milanese il talento di un'attrice che oggi è regolarmente al Piccolo Teatro, come Federica Fracassi, che con la sua compagnia Teatro Aperto, con Renzo Martinelli, sempre a Leon Cavallo, realizzava le proprie prime prove. Quindi Milano senz'altro ha avuto lì un luogo di sperimentazione legato anche alla possibilità di poter usare delle sale a costi minori, con possibilità di programmazione, essendo, come noto, la scena cittadina abbastanza chiusa in realtà alle proposte nuove.
Senta, ma oltre a Leon Cavallo, quali sono stati secondo lei gli spazi più significativi per la produzione culturale italiana di quegli anni?
Dunque, senz'altro su cose di danza Firenze e il CSA Firenze Sud, dove sono nati i King Caleri, che sono una compagnia di teatro, danza e performance famosa a livello europeo, che hanno sede a Prato, e loro hanno proprio debuttato al CSA in un territorio che era molto di produzione musicale, perché va detto anche che c'è molto rock in questo territorio di performance. Quindi diciamo a Milano più un teatro di parola, a Firenze più un teatro di danza, e poi a Bologna senz'altro fondamentale quello spazio che era intermedio tra un centro sociale e un centro artistico, che era il Link, che esiste ancora ma in chiave più disimpegnata come luogo di intrattenimento, dove si sono presentati i gruppi dei cosiddetti teatri 90, quindi Motus, Teatrino Clandestino e Fanny Alexander. Con tutte e tre io poi ho lavorato come drammaturgo nel corso del tempo. Fanny Alexander avevano fatto uno spettacolo memorabile che si chiamava Con mani devote, che era una sorta di riflessione loro sul mondo dell'iconografia sacra, sui santini, le opere di devozione, i reliquiari, che era tutto un macchinario enorme di scenografia dove loro erano incastonati. In quel caso proprio l'emergenza di due talenti importanti che sono ancora ovviamente nel teatro italiano, Luigi De Angelis e Chiara Lagani, lei attrice e drammaturga, lui regista, e lui al momento nominato da poco direttore del Festival di Sant'Arcangelo per i prossimi 3 anni.
Insomma, molto è nato da lì, ecco. C'è un legame tra ciò che succedeva nelle fucine, diciamo, culturali italiane degli anni 90 e il resto del mondo, oppure la controcultura italiana di quel decennio è stato un mondo a sé stante?
No, assolutamente, ci sono infinite risonanze con altre esperienze europee, ad esempio a Berlino ci sono stati molti luoghi di aggregazione che hanno poi determinato una vera e propria attività teatrale, la performance, la danza, ma anche a Parigi ho in mente svariate esperienze. Diciamo che sono mondi che ovviamente, data il loro volontarismo, non hanno mai la possibilità semplice di essere catalogati. Perché è chiaro che sono aggregazioni che possono nascere e poi sfiorire abbastanza rapidamente o avere opposizioni politiche molto violente al centro o all'interno delle loro città.
Ecco, Luca Scalini prima lo diceva, lo accennava di già, ma per lei personalmente cosa hanno significato gli anni 90 dal punto di vista della formazione e della sperimentazione artistica? Ci sono stati dei sodalizi particolarmente felici che possiamo aggiungere a quelli che citava?
Beh, diciamo che io avendo lavorato più o meno come drammaturgo con tutte queste compagnie, quasi a parte Kincaleri, che conosco molto bene personalmente, con cui ho legami più o meno d'amicizia, ma con cui non ho avuto collaborazioni, è di sicuro stato anche un modo di attraversare un altro modo di fare drammaturgia, che per me non passava tanto dallo scrivere un testo teatrale canonico, ma da far risuonare la parola all'interno di un'attività teatrale. Per cui a me è capitato naturalmente di lavorare con Fanny Alexander sul progetto Ada, attratto da Vladimir Nabokov, che è stata una serie di spettacoli che ha attraversato tutti i festival europei. È stato estremamente interessante stare in quel territorio, anche fare con i Motus Splendid, a partire da un testo di Jean Genet, che era una drammaturgia per alberghi, Grand Hotel specificamente, che raccontava la storia di questi gangster che rapiscono una ragazza americana e la uccidono dopo un fallito tentativo di rapimento. Appunto, e sono tutte esperienze che hanno avuto una loro risonanza e per me l'interesse era proprio mettere in gioco la parola in ambiti che non fossero quelli canonici del teatro di prosa, che personalmente non ho mai trovato molto stimolanti.
E qual è secondo lei l'eredità artistica e culturale di questi anni 90? È un'esperienza che ha fatto scuola in qualche modo? Oppure
Ma
30 anni
diciamo che
dopo
niente,
si è
ma
rivelata un
diciamo che niente,
esperimento?
ma
Sì.
diciamo che niente fa mai scuola, anche perché è difficile, soprattutto in un paese in cui la cultura è così poco finanziata come in Italia, dare seguito alle esperienze. Però senz'altro da lì sono venuti fuori dei personaggi, operatori, attori, performer, registi che sono oggi una parte importante del sistema teatrale italiano, che poi negli anni hanno cambiato territori, perché chiaramente se una compagnia teatrale deve andare avanti deve avere anche delle certezze economiche di qualche tipo. Però sono sicuro che in una situazione di crisi così forte come c'è ora, l'Italia è il paese che ha meno finanziamenti culturali per il teatro in Europa dopo la Grecia e l'Albania, potrebbe essere proprio quello un territorio dove ricominciare a provare in economie piccole, come accadeva negli anni 90, senza troppe certezze, a fare degli esperimenti che credo darebbero nuova linfa a un teatro che ne ha un bisogno disperato.
Grazie, grazie davvero Luca Scarlini, saggista, drammaturgo, traduttore e narratore. A risentirci presto, grazie.
Arrivederci, una buona
Arrivederci,
giornata.
grazie. E il nostro dossier di Alphaville sugli anni 90 finisce qui, però vi ricordo che tutte le puntate le potete ritrovare sul nostro sito, però domani l'onda lunga di questo tema proseguirà in Moby Dick a partire dalle 10 con Francesca Rodesino al microfono e il titolo di Moby Dick di domani è Il Pulp, i cannibali e gli anni 90.